Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca e buona armonia. Come sapete, forse questa parola, la parola armonia, ci guiderà in questi prossimi giorni, in queste prossime settimane. Anzi, più che la parola armonia, la sostanza, l'intenzione dell'armonia, cioè dello Spirito Santo, colui che avvicina cose lontane, colui che fece confondere le lingue per poi restituire la comprensione. Armonia, altro nome della pace. Beh, di poesia e di pace si è parlato lo scorso 10 dicembre durante la premiazione del Premio Internazionale Letterario Eugenia Tantucci, seconda edizione, avvenuto a Roma alla Biblioteca Nazionale di Castro Pretorio. Promotrice, la presidente di École Instruments de Paix Italia, Anna Paola Tantucci. Anna Paola Eugenia Tantucci. Anna Paola è la figlia di Eugenia, che è stata un'insegnante soprattutto, ma ha svolto un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura e dell'amore per la lettura e per la poesia, appunto, tra i ragazzi. Tra l'altro, Eugenia Tantucci fu corresponsabile insieme a Giovanni Spadolini della creazione del Ministero dei Beni Culturali. È qui con noi oggi Eugenia, Anna Paola Tantucci, e qui con noi anche Eugenia Tantucci spiritualmente. Benvenuta, professoressa, insieme a Lina Sergi, attuale presidente dell'Accademia Italiana di Poesia, tra i promotori del premio internazionale Eugenia Tantucci, e già Lina Sergi, direttrice generale del Ministero per l'Istruzione. Benvenute entrambe. Allora, Anna Paola, ci racconta un po' Eugenia. Chi era, sì, Eugenia, oltre ad essere sua madre? Proviamo un po' a staccare dall'emotività, del ricordo diretto di figlia.
È stata una donna, come possiamo dire, particolarmente significativa nella vita e nella professione, perché ha attraversato, un ambito di storia ampio del nostro paese e del nostro tempo, e l'ha attraversato da persona assolutamente consapevole dell'uguaglianza, ad esempio, tra i sessi. Non ha mai considerato un problema, ha sempre detto la sessualità è una dimensione personale. Gli uomini e le donne sono delle persone, delle creature umane che devono collaborare, sono complementari, senza alcuna necessità di alcuna rivendicazione. E infatti nella sua vita, voglio ricordare anche la parte dell'università, di studentessa all'Università di Bologna, lei era nata a Bologna, dove ha incontrato mio padre, Vittorio Tantucci, che poi è stato un latinista conosciuto nel nostro paese per la sua sintassi latina a cui lei ha collaborato. E fin dall'università ha sempre amato particolarmente la lingua, la cultura, la letteratura e la poesia. E la sua tesi di laurea è proprio testimonia, perché è una tesi in glottologia sul dialetto del suo paese d'origine, Castiglione de Pepoli, nell'Appennino tosco-emiliano, assolutamente equidistante da Firenze, fra Firenze e Bologna, in cui appunto le caratteristiche,
culla dell'italiano, culla quella zona
lessicali, eccetera. Dante stesso nel De Vulgare Eloquenzia, oltre ovviamente a elogiare il fiorentino, comunque diceva che il bolognese aveva caratteristiche particolari. E poi appunto ha continuato con la professione del docente negli istituti superiori, poi è divenuta preside e nel frattempo ha, come posso dire, ha sperimentato momenti di innovazione assolutamente, direi, originali per quei tempi, con un'assoluta naturalezza e tranquillità. Ne cito due. Oltre alla fondazione, insomma, era nel gruppo che ha fondato il Ministero dei Beni Culturali nel 75 con Spadolini, ha ideato la Settimana dei Beni Culturali per aprire, intanto in quella settimana, simbolicamente, gratuitamente, i musei a tutti i cittadini, ma soprattutto per far sì che i musei e le biblioteche non fossero visti come un luogo, diciamo,
staccato dalla vita reale,
ma fossero invece aperti, integrati, e uscissero fuori dal contesto in cui erano visti.
La naturalezza della cultura mi viene da racchiudere in questo slogan: la vita, l'esperienza professionale di Eugenia Tantucci, la naturalezza, la spontaneità dell'amore per la cultura. E quindi niente intellettualismi, niente separatismi,
niente
ma
retorica.
Una quotidianità, appunto, del sapere e della sua trasmissione. Con Lina Sergi, appunto presidente dell'attuale presidente dell'Accademia Italiana di Poesia, tra i partner del premio Eugenia Tantucci, vorrei scandagliare un po' la Eugenia Tantucci scrittrice.
Beh, il mio incontro con Eugenia è stato innanzitutto legato proprio ai temi del libro, ai temi della lettura, e soprattutto per quanto riguarda la educazione alla lettura. E tra me e lei c'era veramente questa strettissima connection, la necessità di trasmettere agli altri il bisogno di leggere, il bisogno di conoscere, il bisogno non di informazione, ma proprio di formazione e di trasformazione attraverso i libri, attraverso la conoscenza. Il problema della conoscenza, il problema dei diritti umani era un fatto estremamente connesso. E infatti la mia attività, prima di provveditore, poi di direttore generale, è stata assolutamente fondata su la conoscenza, anche la responsabilità degli insegnanti e degli alunni di qualsiasi livello a rendersi protagonisti della loro storia attraverso la conoscenza dei diritti. E quindi ho preteso che in tutte le scuole si cominciasse a fare educazione dalla scuola materna al diritto, alla conoscenza della Costituzione, non la conoscenza, alla comprensione di quello che era il titolo primo della Costituzione.
È chiarissimo il circolo virtuoso, la cultura, la scuola, la trasmissione dei saperi a servizio dell'educazione di cittadini, a servizio dell'educazione, della famosa educazione civica, che invece nei programmi, no, è sempre un po' relegata marginalmente, con un opuscolino di corredo.
Ricordo
un'ancilla della storia.
La prima manifestazione del 10 di dicembre, che per me poi non era il 10 di dicembre, era tutta una settimana dedicata ai diritti umani, ma culminava col 10 di dicembre, e mi ricordo una grande cosa in cui lei era protagonista sul palcoscenico insieme a me, con i grandi attori, filosofi, giuristi, che discutevano e mettevano in scena. In quel periodo era la guerra del Kosovo, ti ricordi? Abbiamo messo in scena una Giulietta Romeo a Sarajevo.
Chiarissimo, dicevo, questo percorso, questo circolo virtuoso di una scuola e di una trasmissione di cultura non astratte, non staccate dalla vita reale, ma incarnate proprio nella necessità di educare alla civiltà, alla convivenza civile, appunto, il rispetto dei diritti. Non ho ricordato, grazie professoressa Sergi per averlo fatto lei, la voluta coincidenza della premiazione, della cerimonia di premiazione del premio Tantucci con la giornata dei diritti umani, appunto il 10 dicembre. Chiedevo di Eugenia Tantucci scrittrice, vedo qui sul tavolo Il Ritorno, un libro di Eugenia Tantucci a firma, edito da Edizioni Beta, storia di una famiglia italiana tra il 1940 e il 1980. Una storia familiare, evidentemente.
Sì, ma Eugenia non racconta soltanto la sua famiglia.
Racconta anche lo sfondo storico.
Racconta la storia utilizzando personaggi sia familiari che incontrati. Non posso dimenticare quegli aneddoti relativi anche alla presenza di ebrei perseguitati, nascosti in casa, nelle cantine, in soffitta, dentro la casa stessa, a rischio e pericolo naturalmente della propria vita stessa.
Tutti questi valori dunque stanno nella volontà di istituire il premio internazionale letterario Eugenia Tantucci. Nel 2013, quest'anno, la seconda edizione. Che cosa c'è, Anna Paola, preside Anna Paola, dentro questo premio? Oltre a questi valori
c'è la voglia di continuare quella che è stata proprio la mission di Eugenia Tantucci nella sua vita: l'amore per il libro, la lettura e il rispetto e l'amore per la cultura. Ecco, questo è
come tramite, appunto, come tramite di veicolo di rispetto dei diritti umani.
Lei ha premesso al libro Il ritorno un pensiero di Jack Lang, il ministro francese della cultura che tanto ha investito in Francia nella cultura. Vorrei leggerlo. Non si può negare il diritto di ciascuno di noi a forgiare il proprio immaginario e a trasmettere alle generazioni future la descrizione della propria identità. Perché una società che non difende la propria cultura può facilmente divenire una società asservita. Credo che mai come in questo momento storico questo monito suoni proprio quasi la squilla, si diceva classicamente, cioè proprio davvero un dovere di impegno.
La necessità di mantenere la propria identità, come citato nel pensiero di Jack Lang, paradossalmente porta quest'anno a assegnare il premio Tantucci a una scrittrice non italiana, che tuttavia afferma fortemente la propria identità, e nell'affermare la propria identità provoca un altro circolo virtuoso, che è quello appunto dell'incontro fra culture diverse e l'armonizzazione tra culture diverse. Volete raccontarci voi a chi è andato il premio Tantucci 2013?
A una donna.
Professoressa Sergi, a una donna casualmente che... a una donna, perché non è riservato solo alle donne.
No, è stata scelta una donna. È stata una scelta una donna che doveva essere per noi un simbolo. Una donna che non è una scrittrice, una donna che è un medico, che è una scienziata, una psichiatra, un'antropologa, che fa politica battendosi per i diritti, ancora una volta, degli esseri umani, dei deboli e delle donne del Maghreb, in particolare delle donne comunque.
Allora, diciamo prima il nome di questa scrittrice, è Rita El-Kayat, che è di padre maghrebino, se
maghrebina,
non sbaglio.
È maghrebina.
Per metà anche andalusa, vero?
La nonna andalusa.
Ecco, Rita El-Kayat, quindi scrittrice maghrebina, prima di essere scrittrice appunto una psichiatra, credo, no? Una psicanalista. Sì, sì. E questo libro si intitola, già il titolo...
Psichiatra, non è psicanalista.
Psichiatra. E già il titolo è un messaggio. L'acqua è lo sguardo della terra. Questo è il titolo del libro di Rita El-Kayat, L'acqua, elemento di pace. Edito da Tracce.
È una casa editrice che la Kayat ha fondato in Marocco, dedicata a sua figlia che ha perduto adolescente, Aini. Quindi è una doppia edizione.
Edizione Aini con Tracce,
l'ha tradotto e lei lo ha.
Ecco, la motivazione dunque di questo premio, professoressa Tantucci.
Sì, intanto la bellezza del testo e il valore simbolico. E anche devo dire che la giuria presieduta dal poeta Elio Pecora ha rilevato, e composta da Vincenzo Cappelletti, Antonio Augenti, Osvaldo Avallone, direttore della Biblioteca Nazionale, insomma da illustri pensatori e critici e scrittori, ha inteso proprio anche rilevare una continuità quasi di contenuti e di impegno di queste due donne, perché anche Rita El-Kayat si impegna per la cultura delle donne, per la cultura come diritto delle donne. Ci ha raccontato che la sua madre era vietato, lei chiedeva ai fratelli quando era
picchiata
perché voleva studiare, e chiedeva ai fratelli di leggere le cose perché lei non sapeva leggere e scrivere. Quindi la sua vita è stata anche il riscatto della vita di sua madre e delle donne
di tutte
tenute
donne,
in questa considerazione, considerazione. Infatti, quando il re Maometto VI del Marocco, che è un sovrano illuminato, è stato eletto, è salito al trono, lei gli ha scritto una lettera in cui rivendicava la Muwatawa, che è proprio il codice dei diritti delle donne nel mondo arabo.
Quindi un percorso storico decisivo
di affermazione dei diritti della donna, dei diritti culturali della donna, e insieme la difesa dell'ambiente come difesa della pace col pianeta. Non possiamo continuare appunto ad escludere. Eugenia Tantucci è stata un'illustre esponente d'Italia Nostra, quindi c'era questo filone proprio di
anche di rispetto per l'ambiente,
rispetto a qualcosa di più, è amore.
Amore proprio.
Amore e lotta per la difesa dell'ambiente. Ogni essere umano è parte dell'ambiente, e leggendo le sue opere si capisce perfettamente come anche lei danza con gli animali, le piante, sono tutte nostre
creature,
sorelle, nostre
creature.
È uno spirito molto francescano, questo verso di Claudel, dicevo, torniamo un attimo a questo bellissimo verso di Claudel scelto come perfetta sintesi, no, di questo spirito di fusione. Io ci trovo dentro, non ho letto il libro, lo ricevo ora, l'acqua e lo sguardo della terra, ci trovo dentro una componente quasi una sorta di memento, no? Che è come se i due elementi cooperassero entrambi a fungere un po' da promemoria per l'essere umano, per la necessità di questa
fusione. Lei è gandhiana, tanto è vero, ha visto che c'ha la premessa è del nipote di Gandhi, di Tara Gandhi, cioè questa concezione.
Che racconta che cos'è l'acqua nel suo paese.
Esatto, racconta,
no?
l'importanza dell'acqua.
L'acqua è elemento di grande valore simbolico, l'acqua è purezza, l'acqua è il rinnovamento della vita, insomma ha una ricchezza
vita,
di simboli dentro.
Quanti temi allora, quanti spunti temi di attualità, quanti impegni per ciascuno di noi, a partire dal premio internazionale letterario Eugenia Tantucci 2013. Ricordo che questa premiazione è avvenuta il 10 dicembre scorso in occasione della giornata dei diritti umani, proprio perché nell'azione, nell'opera, nell'impegno culturale di Eugenia Tantucci c'era questo legame stretto fra storia, impegno civile, rispetto dei diritti umani, oltre che amore per l'ambiente. Nel suo impegno c'era tutto questo, e questi temi si ritrovano appunto nell'opera di Rita El-Kayat, che ha ricevuto il premio quest'anno. Professoressa, per salutarci vogliamo ricordare anche il premio per la sezione poesia, no? Del premio internazionale
la sezione giovani, per portare avanti l'impegno nella scuola di Eugenia Tantucci e nella diffusione della lettura e dell'amore della lettura fra i giovani, accanto a un autore affermato c'è la sezione invece dei giovani per le scuole.
Come evitare, insomma.
E ha vinto un ragazzo, Luigi Appa, che è veramente, noi l'abbiamo definito un piccolo Leopardi, un ragazzo di un liceo scientifico, Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, che ha
anche di un paesino.
Lui vive in un paesino, dicevo, e va tutti i giorni a Reggio Calabria a scuola, anche questo è
con la poesia. Ci saluteremo e la sentiremo in sigla.
Letta, che è stata letta da Pino Colizzi in sala.
Oggi ci accontentiamo di Rosario Tronnolone, Sera d'estate di Luigi Appa sarà la nostra sigla di chiusura. Ma prima di congedarmi da voi e di affidarci e di abbandonarci all'ascolto di questi versi giovanili, io vorrei chiedere a entrambe voi una specie di gioco. Che cos'è l'armonia? Abbiamo parlato di temi grandi, di pace, di fusione col creato, di attenzione per il prossimo, per i diritti umani oggi così tanto ancora calpestati, dell'impegno appunto di Eugenia per questo. Che cos'è l'armonia?
Beh, io credo che l'armonia sia la sensazione di pace che uno riesce, se uno riesce ad raggiungerla dentro se stesso, in rapporto agli altri, in rapporto a quello che è intorno a noi, al creato. L'armonia è proprio la composizione di parti che potrebbero essere contrapposte, che invece a un certo punto si trova in una specie di equilibrio, non so, io la vedo così.
Per me l'armonia si riferisce a quella visione greca del kalos kai agathos, cioè la bellezza. Armonia e bellezza, ma una bellezza non soltanto esterna, ma una bellezza interiore, e l'armonia del creato e l'armonia dell'uomo all'interno del creato, cioè questa bellezza che l'uomo vede nel mondo esterno e che vuole, deve ricreare all'interno della sua anima. Solo così credo che si possa ottenere, riferendoci sempre ai nostri classici, una visione del mondo. Senza la bellezza il mondo non c'è.
Grazie a Lina Sergi, attuale presidente dell'Accademia Italiana di Poesia, già direttore generale del Ministero dell'Istruzione. L'Accademia Italiana di Poesia tra gli sponsor del premio internazionale letterario Eugenia Tantucci, quest'anno alla seconda edizione, grazie alla professoressa preside Anna Paola Tantucci, figlia di Eugenia. Vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, buon proseguimento nelle vostre iniziative.
Grazie a lei.
E adesso ci godiamo la sera d'estate.
Silenziosa, senza cortei di grilli, s'affacciò la sera, scura di mistero, e nella bianca luce fece danzare con le ombre, figlie della luna, le figure e i movimenti di ogni giorno. Quasi un sottile sortilegio carpì ogni pensiero prima che nascesse, prima che possibili parole potessero rompere il silenzio. Calme tenebre calarono dalle scure colline, colmandosi di profumi aspri o tenui, e descrivendo nella rapida ora vespertina il lento declinare del giorno. Insistente e quieto mormorio d'acqua si confuse col respiro lento della brezza che annunciò la vaporosa sera. Si materializzò poi, tenera e invincibile, la notte, recando la promessa intensa del prossimo riposo. L'incanto della prima stella, scintillante e remota, colpì la mente, intenta alla campana dell'Ave Maria lontana.
I nostri ospiti oggi hanno sottolineato l'urgenza di una diffusione della cultura dei diritti umani, proprio a partire dalla scuola, dalla trasmissione delle conoscenze. E allora vorrei giusto ricordare che nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2014 Francesco scrive: «In tante parti del mondo sembra non conoscere sosta la grave lesione dei diritti umani fondamentali, soprattutto del diritto alla vita e di quello alla libertà di religione. Il tragico fenomeno del traffico degli esseri umani, sulla cui vita e disperazione speculano persone senza scrupoli, ne rappresenta un inquietante esempio. Alle guerre fatte di scontri armati si aggiungono guerre meno visibili ma non meno crudeli, che si combattono in campo economico e finanziario con mezzi altrettanto distruttivi di vite, famiglie e imprese. La globalizzazione, come ha affermato Benedetto XVI, ci rende vicini ma non ci rende fratelli». In pari tempo appare chiaro che anche le etiche contemporanee risultano incapaci di produrre vincoli autentici di fraternità, perché una fraternità priva di riferimento a un padre comune, quale suo fondamento ultimo, non riesce a sussistere. Una vera fraternità tra gli uomini suppone ed esige una paternità trascendente. A partire dal riconoscimento di questa paternità si consolida la fraternità tra gli uomini, ovvero quel farsi prossimo che si prende cura dell'altro. Bene, per questa fraternità nel nostro piccolo continueremo a lavorare anche noi, cercando di dare un contributo di armonia in più. E armonia è appunto la parola chiave della nuova trasmissione che vi ricordo, cari amici, potrete seguire a partire dal 6 gennaio. In onda dal lunedì alla domenica alle 7, in replica alle 17:35, tranne la domenica, e anche alle 21. Questa trasmissione avrà una durata di 25 minuti, raccoglierà la tradizione e la creatività di due programmi storici della Radio Vaticana, Orizzonti Cristiani e Pagine e Fogli, che, ripeto, dal 6 gennaio 2014 andranno a unire le proprie forze all'interno della redazione del canale 105 Radio Vaticana Italia e del programma I Giochi dell'Armonia. Con questo vi saluto, vi auguro buon proseguimento con i programmi di 105 Radio Vaticana Italia. Thank you.